Herman Melville, Benito Sereno, parte quinta. Gli estratti che seguono, tradotti da uno dei documenti ufficiali spagnoli, getteranno qualche luce, speriamo, sul racconto che precede, oltre a rivelare in primo luogo il vero porto di partenza e l'autentica storia della traversata del San Dominique, sino al giorno del suo arrivo davanti all'isola di Santa Maria. Ma prima di dare questi estratti, sarà bene farli precedere da un'osservazione. Il documento scelto fra molti altri per una traduzione parziale contiene la deposizione di Benito Sereno, la prima che si raccolse in quella causa. Ora, certe sue parti vennero dapprima ritenute assai sospette per ragioni sia di dottrina che naturali. Il tribunale propendeva a pensare che il testimone, toccato nelle sue facoltà dagli avvenimenti recenti, farneticasse di molte cose che non era credibile si fossero verificate. Ma le successive deposizioni dei marinai superstiti, confermando le rivelazioni del comandante in molti dei particolari più strani, diedero credito al resto. Sicché il tribunale, nella sua finale decisione, fondò le sue condanne capitali su dichiarazioni che, se avessero mancato di conferma, sarebbe parso semplicemente doveroso respingere. Io, Don José de Abos y Padilla, notaio delle reali entrate di Sua Maestà, cancelliere della provincia, pubblico notaio della Santa Crociata di questo Vescovado, eccetera, eccetera, dichiaro e certifico a termini di legge che nella causa criminale aperta il 24 settembre 1799 contro i negri della nave San Dominique, venne fatta davanti a me la dichiarazione seguente. Dichiarazione del primo testimone, Don Benito Sereno. Lo stesso giorno, mese e anno, suo onore il dottor Juan Martínez de Rosas, consigliere della Real Corte di questo reame, dotto nelle leggi di questa intendenza, ingiunse al capitano del San Dominique, Don Benito Sereno, di comparire. Il che questi fece in lettiga, assistito dal monaco infeliz. Ne ricevette giuramento che egli prestò per Dio Nostro Signore e con un segno di croce, obbligandosi a deporre la verità su tutto ciò che sapeva e che gli fosse richiesto. Ed essendo interrogato conforme al tenore dell'atto d'apertura, il testimone disse che il 20 maggio scorso aveva salpato dal porto di Valparaíso, diretto a quello di Callao, con un carico di merci del paese, oltre 30 casse di ferri e 160 negri d'ambo i sessi, appartenenti la massima parte a Don Alexandro Aranda, gentiluomo della città di Mendoza. Che l'equipaggio della nave consisteva di 36 uomini, oltre alle persone che viaggiavano come passeggeri. Che i negri erano in parte i seguenti. Qui, nell'originale, segue una lista di una cinquantina di nomi, connotati ed età, compilati con certi documenti di Aranda che vennero recuperati e altresì su ricordi del testimone, della quale lista diamo soltanto qualche estratto. 1. D'età dai 18 ai 19 anni, chiamato José, domestico personale del suo padrone Don Alexandro, è in grado di parlare bene lo spagnolo, essendo già al suo servizio da 4 o 5 anni. Un mulatto di nome Francesco, dispensiere di cabina, di bella presenza e bella voce, che ha cantato nelle chiese di Valparaíso, nativo della provincia di Buenos Aires, di circa 35 anni. Un intelligente negro di nome Dago, stato per molti anni affossatore tra gli spagnoli, di età d'anni 46. 4 vecchi negri, nativi dell'Africa, dai 60 ai 70 anni, ma sani, di professione calafati, di cui seguono i nomi. Il primo Muri, e fu ucciso, come pure il suo figliolo Diamelo. Il secondo Nacta, il terzo Iola, parimenti ucciso, il quarto Gofan, e 6 negri adulti d'età dai 30 ai 45 anni, tutti selvaggi nati tra gli Ashanti, Matiluqui, Yan, Lekbe, Mapenda, Yambayo, Hakim, quattro dei quali vennero uccisi. Un robusto negro di nome Atufal, che supponendosi fosse stato in Africa un capo, il suo possessore valutava assai. E un piccolo negro del Senegal, che solo da pochi anni è tra gli spagnoli, d'età di 30 anni circa, il nome indigeno del quale è Babo. Egli non ricorda i nomi degli altri, ma sperando sempre che si ritrovino le restanti carte di Don Alessandro, si riserva di prendere allora debita nota di tutti per comunicarlo alla corte. E 39 donne e bambini di ogni età. Finito l'elenco, continua la deposizione. Che tutti i negri dormivano in coperta, come usa in queste traversate, e nessuno era in ceppi, perché il loro padrone e suo amico Aranda gli aveva detto che erano tutti docili. Che il settimo giorno di navigazione, alle 3 del mattino, dormendo tutti gli spagnoli, eccetto i due ufficiali di guardia, nostro amo Juan Robles e carpentiere Juan Bautista Gaiete, e il timoniere Colmozzo, improvvisamente i negri s'ammutinarono. Ferirono gravemente Nostromo e Carpentiere e in un secondo tempo uccisero per mezzo di stanghe e di accette 18 degli uomini che dormivano in coperta e altri ancora che gettarono vivi e legati in mare. Che degli spagnoli di coperta ne risparmiarono, secondo lui, 7 vivi e legati destinandoli alla manovra. E inoltre se ne salvarono altri 3 o 4 che poterono nascondersi. Quantunque, ammutinandosi i negri si fossero impadroniti della bocca porta, 6 o 7 dei feriti poterono attraversarla per scendere all'infermeria, senza venire impediti. Che durante l'atto della rivolta il primo ufficiale e un altro di cui il testimone non ricorda il nome tentarono di salire per la bocca porta, ma venendo subito feriti furono costretti a ridiscendere in cabina. Che allo spuntare del giorno il testimone decise di passare per il tambuccio, dove erano il caporione Babo, e Atufal, suo assistente, e parlando con loro li esortò a smettere si fatte atrocità, chiedendo intanto che cosa volessero e si proponessero di fare, e offrendosi di ubbidire ai loro ordini. Che ciò nonostante, essi gettarono in mare sotto i suoi occhi 3 uomini vivi legati, che dissero al testimone di salire, promettendo che non l'avrebbero ucciso. Che egli, essendo salito, il negro Babo gli chiese se non c'era in quei mari qualche contrada negra dove ridursi tutti quanti, e che egli rispose di no. Che in seguito il negro Babo gli disse di portarli al Senegal o alle isole limitrofe di San Nicola. Che egli rispose ciò essere impossibile, causa l'enorme distanza, la necessità di doppiare il Capo Horn, la pessima condizione della nave e la penuria di provviste, vele ed acqua. Ma che il negro Babo gli replicò che bisognava portarli a ogni modo, che si avrebbero ubbidito e si sarebbero adattati a tutto ciò che il testimone potesse decidere circa il mangiare e il bere. Che dopo una lunga discussione, vedendosi assolutamente costretto a compiacerli, già che minacciavano di trucidare tutti i bianchi se in un modo o nell'altro non li portavano al Senegal, disse loro che la cosa più necessaria per la traversata era l'acqua. Che si sarebbero accostati alla terraferma per prenderne e poi si sarebbero messi in viaggio. Che il negro Babo accettò e il testimone diresse la nave ai porti intermedi, sperando di incontrare un qualche legno spagnolo o straniero che li salvasse. Che nello spazio di 10 o 11 giorni furono in vista della terra e navigarono costeggiandola nei paraggi di Nazca. Che il testimone s'accorse che i negri diventavano irrequieti e riottosi perché non effettuava la provvista dell'acqua, e avendo imposto al negro Babo con minacce che ciò si facesse senza fallo entro un giorno, gli disse allora che anche lui vedeva bene che la costa era ripida e che i corsi d'acqua segnati sulle mappe non si trovavano e altre ragioni adatte alle circostanze. Che meglio di tutto sarebbe stato recarsi all'isola di Santa Maria, dove l'acqua si poteva raccogliere con ogni facilità, trattandosi di un'isola solitaria, come appunto facevano i naviganti. Che il testimone non si diresse a Pisco, abbastanza vicino, né a nessun altro porto di quella costa, perché il negro Babo gli aveva annunciato diverse volte che era deciso a uccidere tutti i bianchi non appena scorgesse una città, un villaggio, una dimora qualsiasi sulla costa dove fossero diretti. Che, avendo deciso di far vela all'isola di Santa Maria per vedere se, secondo il suo progetto, non si poteva durante la traversata o nei paraggi dell'isola stessa incontrare qualche nave che li favorisse o fuggire sopra una barca alla vicina costa di Arrucco, egli buttò immediatamente rotta, secondo che occorreva, per puntare sull'isola. Che i negri Babo e Atufal avevano quotidiani colloqui in cui dibattevano quel che fosse necessario per il loro progetto di ritornare al Senegal, se dovevano o meno ammazzare tutti gli spagnoli e il testimone in particolare. Che 8 giorni dopo lasciata la costa di Nasca, trovandosi il testimone di guardia un po' dopo l'alba, e i negri avevano appena finito il loro colloquio, il negro Babo venne a cercare il testimone e gli comunicò che aveva deciso di uccidere il suo padrone Don Alessandro Aranda, sia perché lui e i suoi compagni non potevano essere certi altrimenti della propria libertà, sia perché, volendo mantenere i marinai in soggezione, intendeva preparare un monito della sorte che li attendeva, se tutti o qualcuno osavano contrariarlo. E attraverso la morte di Don Alessandro, il monito sarebbe stato ben più efficace. Ma che cosa quest'ultimo accenno significasse, il testimone non comprese, né poteva allora comprendere, se non che per Don Alessandro si preparava la fine. E per di più il negro Babo propose al testimone di far chiamare, prima del misfatto, il secondo ufficiale Ranez, che dormiva in cabina, per timore, così comprese il testimone, che l'ufficiale, ottimo uomo di mare, venisse trucidato con Don Alessandro e gli altri. Che il testimone, sin dalla prima gioventù amico di Don Alessandro, pregò e scongiurò, ma fu tutto inutile, giacché il negro Babbo gli rispose che la cosa era ormai decisa e che gli spagnoli rischiavano tutti quanti la vita se osavano tentare di distoglierlo da questo o da ogni altro suo proposito. Che in questa alternativa il testimone fece chiamare il secondo, che fu costretto a mettersi da parte, e senz'altro il negro Babbo ordinò agli Ashanti, Matiluqui e Lekbe di commettere il delitto. Che quei due discesero armati di scure nella cabina di Don Alessandro, che lo trascinarono in coperta semivivo e sanguinante, che già stavano per gettarlo in mare in quello stato, quando il negro Babbo li fermò, ordinando loro di compiere il delitto là in coperta sotto i suoi occhi, il che, una volta fatto, il cadavere venne per suo ordine portato a prora sotto coperta. Che il testimone non ne vide altro per 3 giorni. Il Don Alonso Sidonia, un vecchio signore da molto tempo residente a Valparaiso e nominato recentemente a una carica civile nel Perù, dove si recava, dormiva in quel momento nella cuccetta antistante quella di Don Alessandro, che, destato alle sue grida, sbalordito allo spettacolo dei negri che brandivano le accette insanguinate, si buttò in mare per un finestrino lì accanto e annegò senza che il testimone potesse far nulla per assisterlo o recuperarlo. Che poco dopo l'uccisione di Aranda portarono in coperta il suo cugino germano Don Francisco Massa di Mendoza, uomo di mezza età, e il giovane Don Joaquin, marchese di Aramboalaza, di ritorno allora dalla Spagna col suo domestico spagnolo Ponce, e i 3 giovani segretari di Aranda, José Mosairi, Lorenzo Vargas, Hermenegildo Gandix, tutti di Cadice. Che quanto a Don Joaquin e Hermenegildo Gandix, il negro Babbo li serbò in vita per fini che si sapranno in seguito. Ma Don Francisco Masa, José Mosairi, Lorenzo Vargas e il domestico Ponce, oltre al nostromo Juan Robles, ai suoi secondi Manuel Vizcaya e Rodrigo Hurta e a 4 marinai, egli ordinò di gettarli in mare vivi, sebbene non facessero resistenza alcuna né gli chiedessero altro se non pietà. Che il nostromo Juan Robles, buon nottatore, si mantenne alla superficie più di tutti, facendo gesti di contrizione, e con le sue ultime parole incaricò il testimone di fargli dire una messa in suffragio dell'anima a Nostra Signora della Guardia. Che durante i 3 giorni che seguirono, il testimone, ignorando la sorte dei resti mortali di Don Alessandro, domandò parecchie volte al negro babbo dove fossero e ove tuttora a bordo se venivano conservati per dar loro sepoltura in terraferma, scongiurandolo in questo caso di farlo. Che il negro babbo non gli rispose nulla fino al quarto giorno, quando al levar del sole, salendo il testimone in coperta, il negro babbo gli mostrò uno scheletro sostituito alla polena della nave, un'immagine di Cristoforo Colombo, lo scopritore del Nuovo Mondo. Che il negro babbo gli domandò di chi fosse quello scheletro e se dalla bianchezza non gli pareva di un bianco. Che, il testimone coprendosi il viso, il negro babbo gli si accostò e gli disse parole in questo senso: «Siate fedele ai negri nel viaggio verso il Senegal, altrimenti seguirete il vostro capo in spirito, come fate ora col corpo». E gli indicò la prora. Che quella stessa mattina il negro babbo condusse a prora ogni spagnolo successivamente e gli domandò di chi fosse quello scheletro e se dalla bianchezza non gli pareva di un bianco. Che ogni spagnolo si coprì il viso. Che poi a ciascuno al negro babbo ripete le parole dette dapprima al testimone. Che radunatili a poppa il negro babbo li arringò dicendo che aveva ormai fatto tutto e che il testimone, in qualità di nocchiero dei negri, poteva proseguire la sua rotta, minacciando lui e tutti quanti di far loro percorrere in corpo e in anima la via di Don Alessandro, se li vedesse parlare o macchinare alcunché contro i negri. Minaccia questa che venne ripetuta ogni giorno. Che prima di questi ultimi fatti i negri avevano legato il cuoco per gettarlo in mare, avendogli sentito formulare non si sa che minaccia, ma infine per le preghiere del testimone il negro babbo l'aveva risparmiato. Che giorni dopo il testimone, cercando di non trascurare nessun mezzo per salvare la vita ai bianchi superstiti, fece ai negri un discorso di pace e di tranquillità e accettò di redigere una carta firmata da lui e da tutti i marinai che sapessero scrivere, come pure dal negro babbo in nome suo e di tutti i negri, in cui si obbligava a trasportarli al Senegal ed essi si impegnavano a non uccidere più e inoltre cedeva loro formalmente la nave col carico, cosa che per il momento li soddisfece e chetò. Ma l'indomani, per garantirsi meglio contro la fuga dei marinai, il negro babbo ordinò che tutte le scialuppe venissero distrutte, salvo la lancia lunga che non era in grado di tenere il mare, e un cottro in buone condizioni che, sapendo di averne bisogno per rimorchiare i barili d'acqua dolce, fece calare nella stiva. Seguono particolari vari sulla successiva navigazione prolungata e incerta, con incidenti di malaugurata accalmia, da cui è tratto il seguente passaggio. Che il quinto giorno dell'accalmia, patendo tutti a bordo per il caldo e la mancanza d'acqua, ed essendone morti cinque in convulsioni e come forsennati, i negri s'esasperarono e per un gesto casuale, che per quanto innocente a loro parve sospetto, che Ranez, il secondo, fece porgendo un quadrante al testimone, lo trucidarono. Ma in seguito se ne pentirono, essendo il secondo l'unico a bordo che ancora si intendesse di navigazione, oltre il testimone. Che, sorvolando altri incidenti quotidiani, buoni soltanto a rievocare senza scopo le sventure e i conflitti passati, dopo 73 giorni di navigazione, computati da quando erano partiti da Nasca, durante i quali si sostentarono con una misera razione d'acqua ed ebbero a soffrire le bonacce summenzionate, giunsero finalmente all'isola di Santa Maria il 17 agosto alle 6 di sera e calarono l'ancora presso la nave americana Gioia dello Scapolo, ammarrata nella medesima baia e comandata dal generoso capitano Amas Adilano, ma alle 6 del mattino dell'indomani avevano già avvistato il porto. Che i negri, non appena scorsero in distanza la nave, divennero inquieti perché non si aspettavano di trovarne in quelle acque. Che il negro babbo li pacificò, assicurandoli che non c'era nulla da temere. che diede l'ordine immediato di ricoprire con un telo la polena della prora, come fosse in riparazione, e fece rimettere un po' d'ordine in coperta. Che il negro Babbo e il negro Atufal conferirono insieme. Che il negro Atufal propendeva per salpare, ma il negro Babbo non volle saperne e progettò tutto solo il piano da seguire. Che venne infine dal testimone e gli propose di fare e dire tutto ciò che il testimone dichiara di aver detto e fatto col capitano americano. Che il negro Babbo lo avvertì che se variava di uno iota o si lasciava sfuggire una parola o lanciava un'occhiata che facesse la minima allusione ai casi passati o allo stato presente, l'avrebbe ucciso sul posto insieme a tutti i suoi compagni. E gli mostrò un pugnale che teneva nascosto, dicendo qualcosa, parve al testimonio di intendere, nel senso che quel pugnale sarebbe stato pronto come il suo occhio. Che il negro Babbo annunciò allora il progetto ai suoi compagni, che ci stettero tutti. Che egli, per meglio camuffare la verità, escogitò vari espedienti, combinando in certuni la dissimulazione e la difesa. Che tale era la trovata dei 6 Ashanti summenzionati, i suoi bravacci. Che egli li collocò sull'orlo del castello con l'apparente mansione di illustrare certe accette da casse che facevano parte del carico, ma in realtà per servirsene e distribuirle in caso di bisogno al segnale di una parola che passò loro. Che fra gli altri espedienti fu quello di presentare a Tufal, suo braccio destro, tutto incatenato, ma con catene che potevano cadere in un secondo. Che informò con ogni particolare il testimone della parte che attendeva da lui in ciascuno di questi stratagemmi e della storia che doveva raccontare in ogni caso, minacciandolo continuamente di morte immediata se si scostava di uno iota dalla linea fissata. Che il negro Babbo, ben immaginando che molti negri non avrebbero saputo serbare la disciplina, designò i 4 calafati anziani a mantenere in coperta tutto quell'ordine interno che fosse loro possibile. Che arringò ripetutamente gli spagnoli e i suoi uomini, mettendoli al corrente del suo proposito, dei suoi espedienti e della storia inventata che il testimone doveva raccontare, imponendo loro di badar bene di non scostarsi dalla sua versione. Che tutti questi preparativi vennero fatti e condotti a termine nello spazio di 2 o 3 ore, dal loro primo avvistare la nave a quando il capitano Amasa di Lano giunse a bordo. Che ciò avvenne verso le 7:30 del mattino, giungendo il capitano Amasa di Lano sulla sua lancia e accogliendolo tutti con piacere. Che il testimone, sostenendo quanto meglio poteva la parte di principale proprietario e libero capitano della nave, rispose alle interrogazioni del capitano Amasa di Lano che era salpato da Buenos Aires per Lima con un carico di 300 negri, che al passaggio del Capo Horn e in una successiva epidemia di febbre molti dei negri erano morti e che anche gli ufficiali e la maggior parte dell'equipaggio erano periti in questo modo. Continua la deposizione raccontando circostanziatamente la falsa storia dettata da Babbo al testimone e attraverso il testimone fatta credere a Capitan di Lano. Riandando inoltre le generose profferte di quest'ultimo e altre cose che omettiamo tutte. Dopo la falsa storia, eccetera, ecco come continua la deposizione. Che il generoso capitano Amasa di Lano rimase a bordo tutto il giorno, sinché non lasciò alle 6 di sera la nave ancorata, e il testimone per tutto il tempo non gli parlò che delle sue finte disgrazie, in quel senso che si è detto prima, non essendo in suo potere di pronunciare una sola parola né di fare il minimo cenno per metterlo al corrente della verità e di come stavano le cose, giacché il negro Babbo, recitando la parte di domestico affezionato con tutta l'apparente suggezione dell'umile schiavo, non lasciò solo il testimone un istante. Che ciò era fatto per sorvegliare atti e parole del testimone, dato che il negro Babbo capisce molto bene lo spagnolo e inoltre c'erano sempre altri nei paraggi continuamente allerta e anche costoro capivano lo spagnolo. che un certo momento, discorrendo sul ponte il testimone e Amas Adilano, con un cenno segreto il negro babbo lo trasse in disparte, facendo in modo che l'atto apparisse iniziativa del testimone. Che poi, avutolo in disparte, il negro babbo gli propose di farsi dare dal capitano molti particolari sulla sua nave, sull'equipaggio e sull'armamento. Che il testimone domandò perché, e il negro babbo gli rispose che era facile immaginarlo. Che, costernato all'idea di ciò che poteva toccare al generoso capitano Amas Adilano, dapprima il testimone rifiutò di fare le domande richieste e ricorse a ogni argomento per indurre il negro babbo ad abbandonare il nuovo progetto. Che il negro babbo gli mostrò la punta del pugnale. Che, una volta ottenuta l'informazione, il negro babbo lo tirò nuovamente in disparte, dicendogli che quella stessa notte lui, il testimone, sarebbe stato capitano di due navi invece che una sola, perché, assentandosi la maggior parte dell'equipaggio americano per andare a pescare, facilmente i sei Ashanti l'avrebbero presa senza l'aiuto di alcuno. Che disse altre cose di questo tenore, che non valsero suppliche, che prima che Amas Adilano arrivasse nulla s'era detto riguardo alla cattura della nave, che a impedire questo progetto il testimone non poteva far nulla. Che in certe cose il suo ricordo è confuso, non sa richiamare distintamente uno a uno gli eventi. Che non appena calata l'ancora alle sei di sera, come già si è detto, il capitano americano si congedò per tornare al suo legno. Che per un'improvvisa ispirazione che il testimone ritiene inviatagli da Dio e dai suoi angeli, egli, dopo che si erano già salutati, volle seguire il generoso capitano Amas Adilano fino alla murata, dove si trattenne col pretesto di accomiatarsi, sinché Amas Adilano non ebbe preso posto nella lancia. Che, scostandosi questa, il testimone vi si lasciò cadere dalla murata e ci riuscì, non sa come, grazie all'aiuto di Dio. Che segue nell'originale la relazione di ciò che accadde dopo la fuga e di come il San Dominique venne ripreso e della traversata alla volta della costa. Incluse nel racconto sono molte espressioni di eterna gratitudine al generoso capitano Amas Adilano. Poi la deposizione continua con accenni di ricapitolazione e una parziale ripresa dell'elenco dei negri, dove si tiene conto della parte da ciascuno sostenuta negli eventi passati, mirante a fornire, su richiesta del tribunale, i dati su cui fondare le condanne. Di questa parte ecco quanto segue. Egli crede che i negri tutti quanti, sebbene non compartecipi del piano d'ammutinamento sin dall'inizio, l'approvarono una volta effettuato. Che il negro diciottenne José, domestico personale di Don Alexandro, fu quello che fornì al negro babbo prima della rivolta le informazioni su ciò che avveniva in cabina. Che lo si sa perché nelle notti precedenti egli era solito lasciare la sua cuccetta, che era sotto a quella del padrone, e venire in coperta dove si trovavano il caporione e i suoi soci, e aveva colloqui segreti col negro babbo, nei quali sovente lo colse l'ufficiale. Che una notte l'ufficiale lo scacciò ben due volte. Che fu questo stesso José, benché il negro babbo non gliene avesse dato l'ordine, come invece a Lecbe e Matiluqui, a pugnalare il padrone Don Alexandro, dopo che questi venne trascinato semivivo in coperta. Che il dispensiere mulatto Francesco fu della primissima schiera dei rivoltosi e in ogni cosa la creatura e lo strumento del negro babbo. Che per mettersi in mostra egli propose al negro babbo, poco prima di un pasto in cabina, di servire al generoso capitano Amas Adilano un piatto avvelenato, ciò che si sa e si crede perché l'han detto gli stessi negri, ma che il negro babbo proibì a Francesco una cosa simile, ventilando un altro progetto. Che l'Ashante Lecbe era uno dei peggiori, giacché quando la nave venne ripresa, egli cooperò a difenderla con un'accetta per mano e con una di queste ferì al petto il primo ufficiale di Amas Adilano nell'atto che abbordava. E tutti lo sapevano. Che oltre all'aver partecipato al subentovato assassinio di Don Alexandro Aranda ed altri passeggeri, L'Ecbe colpì con un'accetta, sotto gli occhi del testimone, Don Francisco Masa, mentre su ordine del negro babbo lo trasportava per gettarlo vivo in mare. Che a causa della furia con cui gli Ashanti si batterono nello scontro con le imbarcazioni, sopravvissero solo i detti L'Ecbe e Yan. Che Yan non era meglio di L'Ecbe. Che fu Yan a preparare docilmente per incarico di babbo lo scheletro di Don Alexandro, secondo un procedimento che poi i negri raccontarono al testimone, ma che lui, fino almeno che conserverà la ragione, non vuol saperne di divulgare. Che furono questi due, Yan e L'Ecbe, a fissare nottetempo durante una accalmia lo scheletro alla prora. Anche questo gli dissero i negri. Che fu il negro babbo a tracciarvi quella scritta sotto. Che fu il negro babbo a macchinare ogni cosa dal principio alla fine. Che comandò ogni delitto, che fece da timone e da chiglia nell'ammutinamento. Che a Tufal fu in ogni cosa il suo aiutante, ma né a Tufal né il negro babbo commisero di propria mano alcun delitto. Che a Tufal cadde ucciso da una fucilata prima ancora che le imbarcazioni accostassero. Che tutte le negre adulte erano a conoscenza della rivolta e si mostrarono soddisfatte della morte del loro padrone Don Alexandro. Che se i negri non le avessero frenate, esse avrebbero torturato prima di ucciderli gli spagnoli fatti assassinare dal negro babbo. Che le negre usarono di tutto il loro ascendente per ottenere che il testimone venisse spacciato. Che accompagnarono molte uccisioni con canti e con danze, non liete ma solenni. E prima dello scontro con le barche, come pure durante la lotta, cantarono ai negri cantilene malinconiche, e questa triste melodia riusciva ai negri più esaltante di ogni altra, e questo appunto era il suo scopo. Che tutto ciò è credibile perché l'hanno detto gli stessi negri. Che dei 36 uomini dell'equipaggio, esclusi i passeggeri, che sono ora tutti morti, di cui ha notizia il testimone, non ne sopravvissero che 6, oltre 4 mozzi e garzoni non compresi nel numero. Che i negri ruppero un braccio a uno dei garzoni e gli diedero colpi di accetta. Seguono varie notizie disordinate, relative a momenti diversi. Riportiamo le seguenti. Che durante la presenza del capitano Amas Adilano a bordo, i marinai fecero qualche tentativo per aprirgli gli occhi sul vero stato delle cose, e in particolare ne fece Ermenegildo Gandix, ma che tutti furono invano per il timore d'esporsi alla morte, e inoltre a causa degli espedienti stessi che riuscivano in contraddizione col vero stato delle cose, come pure per la generosità e la pietà di Amas Adilano, incapace di penetrare tanta malizia. Che Luis Galgo, un marinaio sulla sessantina, appartenuto in passato alla flotta del re, fu di quelli che tentarono di dare indizi al capitano Amas Adilano, ma sospettandosi del suo tentativo, benché non lo scoprissero, venne con un pretesto fatto sparire dal ponte e relegato nella stiva dove poi lo spacciarono. Questo hanno detto inoltre i negri. Che uno dei mozzi, nutrendo per la presenza del capitano Amas Adilano qualche speranza di liberazione e avendo pronunciato nella sua storditezza qualche parola al riguardo, un moretto con cui stava mangiando lo udì e comprese e gli menò sul cranio una coltellata che gli lasciò una grave ferita di cui ora per fortuna va guarendo. Che similmente poco prima che la nave venisse ancorata, uno dei marinai che badava al timone corse pericolo, perché i negri gli videro un'espressione in volto nata da una causa consimile. Ma quest'uomo scampò per inavveduta condotta che seppe tenere in seguito. E si dichiara tutto ciò per mostrare al tribunale che dal principio alla fine della rivolta fu impossibile al testimone e ai suoi uomini agire diversamente da come fecero. Che il terzo segretario, Ermenegildo Gandix, costretto dapprima a vivere tra i marinai vestito del loro abito e in tutto simile a uno dei loro, venne ucciso da una pallottola sparata per errore dalle imbarcazioni prima che abbordassero, poiché nel panico era corso sulle manovre di mezzana gridando agli assalitori «Non salite!», dato che temeva che in questo caso i negri lo dovessero uccidere. Che ciò fece credere agli americani che egli in qualche modo parteggiasse per i negri, e allora gli spararono due fucilate, sì che precipitò ferito dall'alberatura e annegò in mare. Che il giovane Don Joaquin, marchese di Arambo Alasa, fu, come Ermenegildo Gandix, terzo segretario, abbassato alle mansioni e all'aspetto di un marinaio ordinario. Che una certa volta che Don Joaquin mostrò ribrezzo, il negro babbo comandò alla Sciante Lecbe di scaldare del catrame e versarglielo sulle mani. Che Don Joaquin venne ucciso anch'egli dagli americani per errore tuttavia inevitabile, poiché accostandosi le imbarcazioni, i negri gli legarono dritta e a filo in fuori una cetta nella mano e lo spinsero ben in vista sulla murata, onde, vedendolo armato e in atto sospetto, gli assalitori gli spararono come a rinnegato. Che sulla persona di Don Joaquin si trovò nascosto un gioiello che l'ulteriore scoperta di certe carte rivelò destinato all'altare di Nostra Signora della Misericordia di Lima, offerta votiva già pronta e custodita in segno di gratitudine, una volta che giungesse al Perù, sua destinazione definitiva, per la felice conclusione del suo ritorno dalla Spagna. Che il gioiello, col resto degli effetti del defunto Don Joaquin, è affidato alla custodia dei confratelli dell'Hospital de Sacerdotes, in attesa delle decisioni dell'onorevole tribunale. E a causa dello stato del testimone, come pure della fretta con cui le imbarcazioni partirono all'attacco, gli americani non vennero preavvisati che fra l'apparente equipaggio il negro babbo aveva travestito un passeggero e uno dei segretari. Che oltre ai negri caduti nell'azione, dopo la cattura e il ritorno della nave, ne venne ucciso qualcuno nottetempo che era incatenato alle caviglie di coperta. E ciò fu opera dei marinai, né si fece in tempo a impedirla. Che, non appena informatone, il capitano Amas Adilano fece appello a tutta la sua autorità e abbatté di suo pugno Martinez Gola, che avendo trovato un rasoio nella tasca di una sua vecchia giubba indossata da uno dei negri incatenati, stava puntandolo alla gola del negro. Che il nobile capitano Amas Adilano strappò altresì dalle mani di Bartolomeo Barlo un pugnale, celatovi al tempo della strage dei bianchi, con cui questi stava trafiggendo un negro incatenato che quello stesso giorno, in compagnia di un altro, l'aveva buttato a terra e calpestato. Che di tutti gli eventi succedutisi nel lungo lasso di tempo durante il quale la nave fu in potere del negro babbo, egli non può ora dar conto, ma che quanto ha detto è la sostanza di ciò che presentemente gli sovviene e la verità a cui si è obbligato con giuramento, la quale dichiarazione ha confermato e ratificato dopo che gli è stata letta ad alta voce. Disse di avere 29 anni e di sentirsi finito di corpo ed anima, che quando verrà definitivamente rilasciato dal tribunale non tornerà a casa sua nel Cile, ma si ritirerà nel vicino monastero di Monte Agonia. Firmò sul suo onore, si fece il segno della croce e per il momento ripartì, come era venuto, in lettiga col monaco infelese per l'Hospital de Sacerdotes. Benito Sereno, Dottor Rosas. Se la deposizione è servita da chiave nella serratura di complicazioni che la precede, allora, come una segreta di cui sia stata spalancata la porta, la carcassa del San Dominique è aperta a tutti. Il carattere di questo racconto, oltre a rendere inevitabili le oscurità iniziali, ci ha sinora più o meno costretti a esporre molte cose in modo retrospettivo o irregolare, invece di enunciarle nel loro ordine naturale. E questo è ancora il caso delle seguenti pagine che concluderanno la narrazione. Durante la lunga e placida traversata per Lima, Ci fu, come già accennammo, un periodo in cui l'invalido recuperò un po' di salute, o perlomeno fino a un certo punto, la sua pace. Prima della grave ricaduta che seguì, i due comandanti ebbero molti cordiali colloqui, dove la franchezza fraterna faceva singolare contrasto coi ritegni passati. Più e più volte venne ripetuto quanto la parte imposta allo spagnolo da Babo fosse stata dura. «Oh, amico mio», disse una volta Don Benito, «proprio in quei momenti quando voi mi giudicavate tanto intrattabile e ingrato, quando anzi, come adesso ammettete, vi pensavate quasi che io stessi macchinando di assassinarvi, in quegli istanti il cuore mi si raggelava. Non potevo guardarvi pensando a ciò che su questa nave e sulla vostra altre mani vi tenevano sospeso sul capo, o mio benefattore. E come vero Dio, Don Amasa, non so se il semplice desiderio della mia salvezza avrebbe potuto darmi la forza di spiccare quel salto. Non fosse stato per il pensiero che, tornando voi sulla vostra nave all'oscuro di tutto, voi, amico mio, e chiunque vi fosse insieme, sorpresi quella notte nelle cuccette, non vi sareste mai più svegliati di questo mondo. Pensate soltanto come avete percorso questo ponte, come vi siete seduto in questa cabina, ogni pollice del cui tavolato erano tante mine aperte sotto i vostri piedi. Bastava che lasciassi sfuggire il minimo cenno, che facessi il minimo tentativo di intendermela con voi, e la morte, una morte fulminea, la vostra e la mia, avrebbe chiuso la scena. È vero», esclamò Capitan di Lano scuotendosi. «Voi mi avete salvata la vita, Don Benito, più che io la vostra. Me l'avete salvata a mia insaputa e a mio dispetto». «No, amico mio», soggiunse lo spagnolo, cortese a un punto quasi religioso. «La vostra vita era fatata da Dio, ma voi salvaste la mia. Quando penso a certe cose che faceste, quei sorrisi e quelle chiacchiere, quei segni e quei gesti temerari, per molto meno mi uccisero l'ufficiale Ranez. Ma voi avevate il salvacondotto del principe celeste che vi preservava da tutte le imboscate. Sì, tutto ritorna alla provvidenza, lo so, ma quel mattino l'umore del mio spirito era più del solito amabile. Mentre lo spettacolo di tanta sofferenza, più apparente che reale, mi s'aggiunse al buon cuore, alla compassione e alla carità, facendone un insieme felice. Se così non fosse stato, qualcuno dei miei interventi sarebbe senza dubbio finito maluccio. Inoltre, questi sentimenti che vi dico mi aiutarono a vincere la momentanea sfiducia in istanti in cui la penetrazione mi sarebbe costata la vita senza salvare quella del prossimo. Soltanto alla fine i sospetti mi vinsero, ma voi sapete di quanto sbagliassi». «Sbagliaste veramente», disse mesto Don Benito. «Siete stato con me tutto il giorno. Con me avete passeggiato, vi siete seduto, mi avete guardato, avete parlato, mangiato e bevuto. Eppure il vostro ultimo gesto fu di afferrare come un mostro non soltanto un innocente, ma il più misero degli uomini». «A questo punto ingannano le perverse macchinazioni e le frodi. Tanto può errare anche il migliore degli uomini, giudicando la condotta di chi, nei recessi del suo cuore, gli è sconosciuto. Ma voi ci eravate costretto e foste disingannato a tempo. Volesse Dio che in tutti e due i sensi fosse sempre così, e con tutti». «Voi generalizzate, Don Benito, e in modo troppo lugubre. Il passato è passato, perché farci sopra della morale? Dimenticatelo. Guardate, il sole che là risplende ha dimenticato ogni cosa, e così il mare e il cielo azzurro. Hanno voltato pagina loro». «Perché non hanno memoria», rispose scoraggiato Don Benito, «perché non sono umani». «Ma questi dolci alisei che vi sfiorano il viso non vengono a voi con una carezza risanatrice e umana. Caldi amici, amici costanti, gli Alisei. Con la loro costanza non sanno far altro che portarmi verso la tomba, signor, fu la risposta presaga. Voi siete salvo, esclamò Capitan di Lano, sempre più sorpreso e addolorato. Siete salvo? Che cosa vi ha gettato addosso quest'ombra? I negri. Seguì un silenzio. E l'uomo tetro, là seduto, raccolse il mantello intorno a sé adagio e macchinalmente, come fosse un sudario. Quel giorno non si dissero altro. Ma se talvolta in argomenti di quel genere la malinconia dello spagnolo finiva nel mutismo, ce n'erano altri sui quali non diceva parola, sui quali anzi tutto il suo antico riserbo s'accumulava. Sorvoliamo il peggio e solo a titolo di schiarimento citiamone uno o due esempi. L'abbigliamento, così accurato e ricco, che egli portava quel giorno che accaddero gli eventi narrati, non era stato volentieri indossato. E quella spada montata in argento, apparente simbolo di autorità dispotica, non era in vero una spada, ma lo spettro di essa. Il fodero, artificialmente irrigidito, era vuoto. Quanto al negro, il cui cervello e non il braccio aveva macchinato e guidato col complotto la rivolta, il suo corpo sottile, inadeguato a ciò che conteneva, aveva subito ceduto nell'imbarcazione alla superiore forza muscolare dell'avversario. Visto che tutto era perduto, non pronunciò parola né si riuscì a costringervelo. Il suo aspetto pareva dire: poiché non posso fare azioni, non voglio nemmeno dir parole. Messo ai ferri nella stiva con gli altri, fu trasportato a Lima. Durante la traversata Don Benito non scese a visitarlo. Né allora né in seguito non volle saperne di guardarlo. Davanti al tribunale rifiutò. Insistendo i giudici, svenne. L'identità legale di Babo si fondò sulla sola testimonianza dei marinai. Qualche mese dopo, trascinato a coda di mulo al patibolo, il negro trovò una muta fine. Ne arsero e incenerirono il corpo, ma per molti giorni la sua testa, quel nido di malizia, infissa a un palo sulla plaza, sostenne indomita lo sguardo dei bianchi, e fissava attraverso la plaza la chiesa di San Bartolomeo, nel cui sepolcreto dormivano, allora come adesso, le ossa recuperate di Aranda. E fissava attraverso il ponte di Rimac, quel monastero sul monte Agonia, dove 3 mesi dopo che lo rilasciò il tribunale, Benito Sereno, trasportato su una bara, seguì davvero il suo capo.